Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Carissimi amici e amiche di Radio Maria, ancora una volta benvenuti nella festa della Santa Pasqua, in questi giorni davvero di resurrezione e di gloria. Ci poniamo sempre in ascolto del Vangelo di Matteo, al capitolo 25. Lo ascoltiamo come se fosse la prima volta, come se davvero fossimo lì davanti a Lui che ci dice queste cose. Quando il Figlio dell'uomo verrà nel suo splendore insieme con gli angeli, si siederà sul suo trono glorioso. Tutti i popoli della terra saranno riuniti di fronte a Lui ed Egli li separerà in due gruppi, come fa il pastore quando separa le pecore dalle capre. Metterà i giusti da una parte e i malvagi dall'altra. Allora il Re dirà ai giusti: venite voi che siete i benedetti del Padre mio, entrate nel regno che è stato preparato per voi fin dalla creazione del mondo, perché io ho avuto fame e voi mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere, ero forestiero e mi avete ospitato nella vostra casa, ero nudo e mi avete dato i vestiti, ero malato e siete venuti a curarmi, ero in prigione e siete venuti a trovarmi. E i giusti diranno: Signore, ma quando ti abbiamo visto affamato, ti abbiamo dato da mangiare, assetato e ti abbiamo dato da bere? Quando ti abbiamo incontrato forestiero, ti abbiamo ospitato nella nostra casa, o nudo e ti abbiamo dato i vestiti? Quando ti abbiamo visto malato, in prigione e siamo venuti a trovarti? Il Re risponderà: in verità vi dico che tutte le volte che avete fatto ciò a uno dei più piccoli di questi miei fratelli, lo avete fatto a me. Ecco, allora, ancora una volta illuminati dalla parola del Vangelo, cari amici, questa sera è una serata importante per me, perché dopo 3 anni e mezzo di servizio a Radio Maria vi lascio con commozione, grato per quanti mi hanno seguito, grato a cominciare da quell'ottobre del 2013 a Roma, quando ci siamo incontrati con i cappellani delle carceri, con Papa Francesco, a Gio Carrozza e Anna Maria, sua figlia, le promotrici veramente di questa trasmissione e coloro che davvero aiutano attraverso il programma di Maria Madre di Misericordia i vari detenuti e le detenute, fornendo le radio, tanti rosari e tanti gadget importanti, nonché libretti delle preghiere, cose attraverso le quali i nostri amici detenuti e detenute possono veramente rimanere vicini al Signore. Ringrazio il Padre Livio e il Presidente Vittorio Viccardi, Biagio, che è stata la mia prima regia, ma un abbraccio speciale particolare a Diego Amarco, che sono i nostri due registi con i quali ormai da quasi 3 anni stiamo lavorando insieme. Ecco, questo lungo saluto, veramente commosso, perché Radio Maria è stata una famiglia e lo è stata in queste lunghe serate, ma lo è stata nel rimanerci vicino noi cappellani delle carceri. E dicevo, commosso saluto e contento e convinto, proprio perché il testimone lo passo al mio ispettore generale, l'ispettore generale dei cappellani, che non è un burocrate di Roma, ma è un sacerdote che per 20 anni, a Secondigliano a Napoli, ha fatto il cappellano del carcere, è un uomo di esperienza, di grande carità e sicuramente di capacità e conoscenza ed esperienza migliore delle mie. L'ispettore generale, dico quest'ultima parola, per quanto sicuramente poi lui meglio vi dirà, anche raccontandovi un po' lo schema di queste nuove trasmissioni, è colui che in un qualche modo vigila sul servizio religioso all'interno delle carceri, ma soprattutto ci coordina, ci conforta e, cosa bellissima, ci visita, perché presto, Don Raffaele, tu sarai a Genova e ti accoglieremo. Intanto benvenuto, veramente passo il testimone a te, Don Raffaele Grimaldi.
Grazie Don Giacomo, grazie a Radio Maria che dà a tutti noi la possibilità soprattutto di creare uno spazio di riflessione, di meditazione, di confronto verso la realtà del carcere. Penso che soprattutto con Papa Francesco, in quest'ultimo periodo, visitando spesso le carceri, parlando di misericordia, ha spalancato ancora di più le porte di tanti cuori ad accogliere tanti sventurati che sono appunto i carcerati. Ecco, io, come tu dicevi, Don Giacomo, la mia esperienza è iniziata proprio lì, a Secondigliano. Per 23 anni sono stato accanto agli ultimi, accanto ai carcerati, alle loro famiglie, ai volontari, alla polizia penitenziaria, insomma, a tutti coloro che comunque vivevano soprattutto l'esperienza del carcere di Secondigliano. E noi nel carcere siamo non soltanto i custodi della fede, ma noi cappellani, unitamente volontari, religiosi che entrano tra le mura delle carceri, siamo un po' coloro che spalancano il cuore di tanti detenuti alla speranza, come Papa Francesco ci ha chiesto ultimamente durante il Giubileo della Misericordia, quindi per i carcerati. Quindi chiedere, soprattutto invocare l'aiuto del Signore affinché nei cuori smarriti di tanti detenuti ci sia questa grande speranza. E ricordiamoci che quando l'uomo perde la speranza diventa un disperato, e nel carcere c'è tanta disperazione a volte proprio perché lontani dalle famiglie, o perché ammalati, o perché avvertono la grande solitudine, o soprattutto i sensi di colpa di ciò che hanno vissuto, degli sbagli che hanno potuto commettere. E allora tutto questo aiuta un po' noi cappellani, soprattutto ad essere accanto come dei padri, non soltanto dei pastori, ma come dei fratelli che asciugano tante lacrime. Io in 23 anni del mio servizio appunto sacerdotale come cappellano nel carcere di Secondigliano ne ho incontrati molti. E adesso come ispettore nazionale dei cappellani, come tu giustamente dicevi, Don Giacomo, un po' colui che coordina in modo particolare la pastorale carceraria in aiuto ai cappellani, ai volontari, ai religiosi, soprattutto il mio compito, soprattutto anche come ispettore generale dei cappellani, è soprattutto visitare tante carceri. In questi ultimi mesi, il mio servizio è iniziato proprio il 9 di gennaio scorso, quindi sono fresco di nomina, se così vogliamo dire. E ho incominciato a visitare diverse carceri, ma la cosa più bella che mi è capitata è proprio nel carcere anche di Nuoro, dove sono stato ultimamente con i cappellani della regione. È stato un momento molto bello, perché è anche emozionante per me, perché visitando il carcere di Nuoro, ecco, ho incontrato una decina di detenuti che ho incontrato, che ho guidato, che ho sostenuto proprio nel carcere di Secondigliano. Cosa molto molto bella, perché nel vedermi hanno visto proprio una persona di famiglia, e questo mi ha rallegrato molto. Mi ha rallegrato perché ho potuto dare un po' di gioia a loro. Chiaramente mi ha dato un po' di tristezza nel vedere ancora questi giovani, questi papà ancora all'interno del carcere, quindi con le loro sofferenze, con le loro difficoltà, con le loro paure, con le loro angosce, solitudini. E allora noi, andando nelle carceri, noi cappellani, noi siamo chiamati soprattutto non soltanto a fasciare le ferite, ma soprattutto a dare speranza, a dare forza a coloro che questa speranza e questa forza forse l'hanno persa. Noi l'altro giorno, sabato scorso, nella regione Campania, abbiamo celebrato la seconda giornata regionale della misericordia. Questa esperienza è iniziata proprio l'anno scorso, con il Giubileo della Misericordia. Noi cappellani della Regione Campania, unitamente al nostro vescovo delegato, Monsignor Pasquale Cascio, arcivescovo di Sant'Angelo dei Lombardi, abbiamo iniziato questo cammino insieme, proponendo di celebrare per l'anno della misericordia la giornata regionale della misericordia, che abbiamo trascorso a Pompei l'anno scorso, con l'aiuto della polizia penitenziaria, dei direttori, dei magistrati, del provveditorato, dei tribunali di sorveglianza. Siamo riusciti a raggiungere il bellissimo obiettivo e più di 300 detenuti l'anno scorso sono usciti proprio per vivere una giornata in libertà. Ed è stato questo un momento molto molto bello, molto significativo, anche perché i detenuti che uscivano si rapportavano alle persone, quindi ad una comunità, soprattutto hanno vissuto un'esperienza di fraternità e di amicizia ai piedi della Madonna di Pompei. E quindi questa esperienza che abbiamo realizzato l'anno scorso è stato un momento di grazia per tutti noi, ma soprattutto ci ha caricato di entusiasmo noi cappellani, quindi volontari, cappellani, religiosi. Veramente è stato un momento bellissimo che abbiamo vissuto l'anno scorso. E allora novembre scorso, quando ho fatto poi anche il mio ultimo incontro come delegato regionale della Campania, prima di lasciare il timone ad un altro, in questo caso Don Rosario Petrone, che è appunto il cappellano del carcere di Salerno, e lui adesso che continua questo coordinamento regionale della Campania, e quindi anche a lui il mio ringraziamento per tutto ciò che fa. E quando a novembre scorso ho fatto il mio ultimo incontro con i miei confratelli sacerdoti, ho proposto, ho detto: ma perché non continuare la giornata regionale della misericordia? Può essere un momento forte per tutta la regione e anche per tutte le nostre strutture penitenziarie. E così abbiamo organizzato soprattutto questo momento, che poi l'abbiamo vissuto sabato scorso, nell'ottava di Pasqua, il sabato appunto che precede la Domenica della Misericordia. Oramai è andata, e questo è il secondo anno che celebriamo questo momento di grazia, che è bellissimo perché ci raggruppa, ci riunisce, ci fa sentire un'unica famiglia. Questa è la cosa più bella: detenuti con le loro famiglie, i volontari, noi sacerdoti, polizia penitenziaria, direttori. Proprio nel luogo dove abbiamo vissuto la giornata regionale della misericordia, abbiamo vissuto anche l'esperienza di essere famiglia, famiglia di Dio. E quindi che cosa è successo? È successo che ho chiesto il primo febbraio, mi sono incontrato con la Conferenza Episcopale Campana, presieduta dal Cardinale Crescenzio Sepe, e a Pompei, e ho fatto un intervento a nome di tutti i miei cappellani della Campania, chiedendo ai vescovi della Campania di cogliere questa nostra provocazione. Io ho chiesto a nome dei cappellani di far sì che ogni anno si possa celebrare la giornata regionale della misericordia, approvata chiaramente dalla Conferenza Episcopale Campana. E non vi nascondo, è stato un momento molto bello il primo di febbraio, quando sono andato a parlare a tutti i vescovi della Campania, quando ho proposto questa iniziativa. Tutti i pastori, tutti i sacerdoti, i collaboratori, ma soprattutto il cardinale, i vescovi, hanno aderito a questa bellissima iniziativa e hanno fatto sì che questa iniziativa, partita da noi cappellani, diventasse poi un'esperienza regionale, una giornata regionale della misericordia riconosciuta da tutta la Chiesa locale e da tutti i vescovi della Campania. E questo è qualcosa di molto bello che io, come ispettore generale dei cappellani, vorrei veramente proporre in tante altre regioni, perché è un'esperienza che ci aiuta veramente a vivere soprattutto questo cammino di comunione. E allora io stasera, un po' in questo primo incontro che sto vivendo con tutti voi, grazie anche a coloro che mi ascoltano, e stasera faccio questo primo incontro, ma per introdurre in modo particolare questo nuovo cammino. Infatti ho interpellato sei cappellani, nord, centro, sud e delle isole, per poter collaborare con noi in questa trasmissione. E quindi penso, quindi con le prossime trasmissioni ascolterete la voce di tanti altri cappellani che vi guideranno in questa riflessione, soprattutto sul tema del carcere. E stasera io vorrei presentarvi in modo particolare un amico detenuto, perché un fratello, un amico di famiglia, per me questo detenuto è entrato nella mia storia, nella mia famiglia, è diventato veramente amico della nostra comunità a Giuliano. A Giuliano ho un centro di accoglienza, Casa della Misericordia, dove accolgo in modo particolare detenuti in permesso che non possono andare nelle loro regioni. E quindi e proprio in questi giorni sono andato così, abbiamo accolto al centro, abbiamo accolto questo nostro amico, fratello, ristretto nel carcere di Secondigliano, Alfonso, che io do adesso un attimo la parola a lui, e lui si presenterà e presenterà anche la sua esperienza, ciò che sta vivendo e soprattutto, soprattutto la speranza che porta nel cuore, perché tra poco terminerà questo percorso soprattutto di sofferenza e riabbraccerà in modo particolare la società dove per tanti anni si era allontanato. Do a te la parola, Alfonso.
Grazie, padre Raffaele. Buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Maria. Sono Alfonso. Innanzitutto ringrazio padre Raffaele per le belle parole espresse sulla mia persona. Sul conto, perché lo conosco da 6 anni e per me è come un fratello, per me, per mia moglie, per i miei figli. Da Raffaele sempre nel nostro, conserva un posto speciale nel nostro cuore, perché lui e tutta la sua famiglia che ho avuto il modo e il piacere di conoscere. Niente, la mia esperienza dei permessi, un'esperienza bellissima, perché i permessi per i detenuti sono preziosi, preziosi perché ti fanno vivere momenti felici con i tuoi cari, fuori da quel luogo di sofferenza che è il carcere. È un'esperienza veramente indescrivibile, che io auguro che questa esperienza la possano fare tutti i carcerati meritevoli dei permessi premi. E grazie a Don Raffaele per queste strutture che ha di accoglienza. Prima era in un altro posto, adesso si è spostato in altra via qua, che ci dà la disponibilità a trascorrere i permessi giustamente con i nostri cari in queste strutture della Caritas Regina Pacis, e grazie anche ai volontari che svolgono una funzione di, credo, mediatore tra il carcere e le strutture di accoglienza. Sono fondamentali anche loro per noi carcerati. E niente, io sono detenuto da molti anni, sono ergastolano e spero un giorno di poter riabbracciare fuori la società come ha ricordato Don Raffaele, perché gli anni trascorsi sono tantissimi, e da 28 anni che sto in carcere, da 8 che usufruisco dei permessi premi. E niente, ora sono stanco un pochettino del troppo carcere che ho fatto e spero di riuscire a ottenere la libertà quanto prima. E sempre Don Raffaele rimarrà vicino a me in questo periodo di, io spero, di libertà. Lui e la sua famiglia, i suoi concittadini, rimarrò qui a Giuliano per tanto tempo. Per me sono persone familiari. E niente, il resto sono emozionato, felicissimo e non so esprimere altre, perché è un momento di gioia, non esprimo solo contentezza e felicità. E ringrazio sempre Don Raffaele per quello che ha fatto. E grazie pure a Radio Maria che mi ha dato questa possibilità di intervenire.
Grazie Alfonso per questa tua bella testimonianza che ci stai dando, perché sappiamo bene le sofferenze che tanti detenuti vivono nel carcere, e quindi sappiamo bene che quando escono per dei giorni di libertà sappiamo bene cosa significa per un detenuto. Quindi noi certamente facciamo tutto quello che è possibile per poter realizzare il vostro sogno. Chiaramente non siamo noi soli a realizzare il sogno, noi tendiamo una mano, diamo la nostra disponibilità, poi chiaramente c'è il magistrato di sorveglianza che completa l'opera dandovi fiducia e soprattutto sperando che questa fiducia che vi dà sia ben ripagata. Quindi grazie Alfonso per questo momento di riflessione che abbiamo vissuto insieme. E chiedo alla regia di dare un po' di musica così possiamo.
Va bene. Grazie Andrea. Grazie Andrea Raffaele.
Ecco, cari amici ascoltatori, come dicevo prima, ascoltando anche la voce di Alfonso, che è un mio carissimo amico, perché poi i detenuti, vi assicuro, sono dei miei amici, perché quando entrano nella nostra vita diventano veramente degli amici che il Signore mette sul nostro cammino. Io penso che sul mio cammino, da 23 anni che ho trascorso al secondo anno, ne ha messi molti. E non vi nascondo, ed è molto bello che i detenuti poi quando escono mi vengono a trovare, mi chiamano, anche perché poi io lascio a loro l'indirizzo, telefono, perché non ho problemi, quindi è bello che loro quando escono, se si trovano in difficoltà, sanno che c'è un punto di riferimento, che può essere il cappellano, può essere il volontario, può essere una persona che ha incontrato in questo percorso di sofferenza. Ecco, io ieri abbiamo celebrato poi, come dicevo prima, a Pompei la seconda giornata regionale della misericordia. È stato un momento molto bello perché ai detenuti ho detto oggi è la festa di tutti, la festa di tutti, ma soprattutto la festa di Dio, perché è Dio che va a cercare ciò che è perduto, a fasciare e a guarire le nostre ferite e quindi possiamo dire che ieri, sabato scorso, nel celebrare l'Eucarestia con i nostri fratelli detenuti, con i loro familiari, con la polizia penitenziaria, veramente è stata la festa di tutti. E poi ho aggiunto anche questo, ma siamo qui, carissimi amici, proprio per dire all'intera società civile che il carcere non è e non deve essere il luogo della punizione. Non è il luogo della punizione, è il luogo della riconciliazione, non è il luogo della punizione, non è il luogo della pulizia sociale dai suoi scarti, perché se andiamo a vedere, in tutte le carceri, veramente queste strutture sono ricche di scarti umani, nel senso che è più facile imprigionare i più deboli, gli indifesi, i poveri, i vagabondi, i mendicanti, gli sbandati, gli irregolari. E come diceva Papa Francesco, mentre i pesci grossi nuotano liberamente nelle acque, e questo lo sappiamo bene, nelle nostre carceri purtroppo c'è la povera gente che non sa come difendersi, povera gente perché non ha mezzi per difendersi, non ha possibilità economiche, non ha una famiglia consolidata che li sostiene. E quanti uomini, quante donne sono pienamente abbandonati. E grazie ai cappellani, grazie ai volontari, grazie alle suore che ci danno un grande aiuto nelle carceri della nostra nazione, grazie a tutti loro che tanti detenuti si sentono veramente rincuorati, incoraggiati. E possiamo dire che siamo quasi gli unici che entrando nelle carceri portano questa speranza a questi nostri fratelli calpestati dalla vita. E allora, soprattutto poi ai detenuti, chiaramente noi dobbiamo anche dire questo, ai nostri fratelli detenuti, stanno lì nel carcere, molti sono innocenti, perché poi all'interno del carcere ci sono anche innocenti, coloro che sono stati perseguitati da una giustizia umana e che tante volte è fallace, e quindi tanti uomini ho incontrato nel carcere
che erano innocenti, dopo diversi anni di sofferenza e di prigione che hanno fatto, poi hanno capito i nostri giudici che erano innocenti. Quindi nelle carceri non ci sono soltanto coloro che hanno sbagliato volontariamente o involontariamente, ma ci sono tanti altri innocenti. Però ricordiamoci anche, e come dico spesso ai detenuti, ecco, noi siamo chiamati soprattutto anche a chiedere perdono a Dio per gli atti negativi commessi nella società civile, perché purtroppo tanti detenuti che stanno all'interno del carcere, non stiamo qui a mettere all'indice nessuno, però tanti di loro hanno potuto sbagliare, hanno tolto la vita agli altri, spacciando droga hanno veramente tolto la vita a tanti giovani, e per tante altre violenze hanno calpestato la dignità di tante persone. Quindi questo noi lo sappiamo e penso che anche loro lo sanno, perché noi all'interno del carcere aiutiamo i detenuti a prendere coscienza degli errori che hanno potuto commettere. Chiaramente quando noi parliamo di errori sappiamo bene che gli errori non sono soltanto loro, quindi tutti noi siamo sulla stessa barca, tutti noi siamo peccatori bisognosi della misericordia di Dio, chi in un modo e chi in un altro, quindi nessuno deve sentirsi santo davanti agli occhi di Dio, ma tutti dobbiamo tendere alla perfezione, perché tutti siamo peccatori, tutti abbiamo sbagliato, e Gesù questo ce lo dice chiaramente, quando davanti a Lui presentarono una donna adultera, una donna che aveva era stata presa in flagrante adulterio e molti ipocritamente la volevano condannare, la volevano lapidare, l'hanno portata davanti a Gesù per metterlo in imbarazzo, per metterlo in difficoltà, ma Gesù, vero uomo e vero Dio, ha dato una risposta: chi di voi è senza peccato, senza colpa, scagli la prima pietra. Questa parola di Gesù, possiamo dire, ha mortificato la coscienza, cioè, e soprattutto ha fatto riflettere questi uomini che stavano condannando quella donna. E tutti, uno ad uno, hanno lasciato a terra la loro pietra e sono andati via. E Gesù a questa donna che cosa ha detto? Vedi, nessuno ti ha condannato. Neanch'io ti condanno. Gli uomini non potevano condannare perché loro erano per primi peccatori. Il Signore poteva condannare perché Lui è l'uomo santo e giusto. Ma il Signore ci ha dato un grande esempio. A questa donna ha detto: nessuno ti ha condannata, neanch'io ti condanno. Va ed ora in poi non peccare più. E Sant'Agostino, sappiamo bene, commenta un po' questo brano bellissimo del Vangelo, dicendo: quando andarono via tutti, rimasero lì, in quella piazzola, rimase la miseria e la misericordia. La miseria incarnata da quella donna, la misericordia era Gesù, colui che non aveva condannato, ma aveva perdonato. Ecco, allora, davanti agli sbagli di tanti detenuti, non possiamo noi mettere questi nostri fratelli all'indice, anche perché noi non siamo capaci di giudicare nessuno, non siamo capaci soprattutto di giudicare gli sbagli degli altri, anzi ripensiamo insieme a loro anche il nostro male che noi abbiamo commesso, perché se noi vogliamo metterci accanto ai detenuti per correggerli, facciamo bene per aiutarli soprattutto a rialzarsi, facciamo bene, ma mentre perdoniamo, mentre saniamo le loro ferite, ripensiamo anche i nostri errori, le nostre miserie umane. È molto bello quando Papa Francesco, proprio nel suo documento della bolla pontificia che annunciava il giubileo della misericordia, parlando a noi sacerdoti, diceva: esercitate soprattutto la misericordia nella confessione, però mentre voi confessate sappiate che voi per primi siete dei penitenti.
Quindi vuol dire che noi sacerdoti, mentre confessiamo, anche noi siamo peccatori e anche noi abbiamo bisogno della misericordia di Dio. E allora quindi questo episodio del Vangelo veramente dà una dritta, dà un'occasione grande per ripensare non soltanto il male che ognuno di noi ha potuto commettere, ma di allargare il nostro cuore soprattutto alla misericordia. Perciò Papa Francesco nel chiudere il Giubileo della Misericordia diceva si chiudono le porte delle basiliche, delle cattedrali, ma non deve chiudersi la porta della misericordia. E allora soprattutto con la chiusura del Giubileo della Misericordia noi siamo chiamati soprattutto a fare un nuovo cammino, un cammino post-giubilare, e possiamo dire per poter costruire una vera cultura della misericordia, perché il mondo ha bisogno della cultura della misericordia, ha bisogno soprattutto per essere più giusto, per essere una società più bella, ha bisogno soprattutto di donare misericordia. Questo lo diceva sempre Papa Francesco in un suo primo Angelus che lui ha pronunciato dopo la sua elezione. Ha parlato subito della misericordia e diceva così: ravviviamo la cultura della misericordia, perché la misericordia rende il mondo meno freddo e più giusto. E allora io penso che questo sia anche in modo particolare il cammino della Chiesa, dell'umanità, che deve fare, un cammino soprattutto di misericordia. Dobbiamo mettere basi solide affinché nel nostro mondo possa crescere sempre di più la misericordia e la cultura della misericordia. Ecco, allora, Alfonso, io vorrei chiedere anche a te una cosa, no? Tu come vivi questa misericordia di Dio nella tua vita? Come l'hai vissuta? Come la stai vivendo? Per te cosa significa questa misericordia di Dio? In che cosa ti impegna?
Mi impegna, certo, il cambiamento. Uno è consapevole, gli sbagli li abbiamo fatti tutti, nessuno, come hai raccontato tu, padre Raffaele, chi non ha peccato scaglia la prima pietra, e nessuno l'ha buttata a terra, no. Io la vivo con serenità, mi sento libero dentro e credo che il Signore mi ha perdonato, Dio mi ha perdonato, perché le persone che mi conoscono, soprattutto tu, credo che credi in me e mi hai perdonato anche tu. vivo questa bella esperienza, che sono una persona nuova, diversa, e ancora ho tanto tempo da vivere insieme ai miei nipoti, ai miei nipotini, e niente, una bella, spero di essere un'altra persona.
Certamente, Alfonso, io ti conosco, ti ho conosciuto 7-8 anni fa a Secondigliano, quindi so bene veramente la tua profonda umanità, ti conosco bene, conosco il tuo cuore, quindi conosco bene, ecco. Allora sono convinto soprattutto che questa misericordia che ricevi dal Signore, come la riceviamo tutti quanti noi, deve diventare anche un impegno, no? Un impegno soprattutto a comprendere e soprattutto a comprendere che gli errori che abbiamo potuto commettere, ognuno di noi ha potuto commettere, sono un po' incidenti di percorso, carissimo Alfonso, sono incidenti di percorso che non devono seppellire il nostro cuore, la nostra vita, ma il Signore ad ognuno di noi dice: alzati e cammina. Ecco, questo, siamo caduti, però la cosa più importante è alzarsi e non guardare indietro, anzi deponiamo nel cuore di Dio, deponiamo soprattutto le nostre miserie umane. E ricordiamoci, come diceva soprattutto un santo, non ricordo bene, perché non vorrei sbagliare santo, allora diceva così: il passato è nelle mani della misericordia di Dio, quindi nessuno di noi può in modo particolare
cambiare il proprio passato. Il passato oramai si è fatto di errori, non errori, di momenti belli, momenti brutti, di responsabilità. Oramai tutto ciò che è fatto, questo lo dobbiamo soltanto in modo particolare consegnare nelle mani della misericordia di Dio. Il futuro è nelle mani della provvidenza di Dio, noi nessuno di noi può programmare il futuro, ma lo possiamo costruire mettendo mattone su mattone oggi. Ciò che noi possediamo, carissimo Alfonso, è soltanto il presente. E in questo presente che il Signore ci ha donato, noi in questo presente siamo chiamati a realizzare il regno di Dio, a realizzare il nostro cammino di conversione. Questo è il tempo che il Signore ci dona, in questo momento, per te, per me. Il passato oramai non conta più, è nelle mani di Dio, il futuro è nelle mani della provvidenza di Dio. Ciò che noi abbiamo in mano è la responsabilità del nostro presente. E allora io credo che se ognuno di noi veramente prende coscienza che ha nelle sue mani la sua vita, perché la vive nel presente, allora siamo capaci di fare cose belle. Diceva Madre Teresa, facciamo qualcosa di bello per Dio. E io penso che la nostra vita è soprattutto un realizzare qualcosa di bello per Dio e per la società. Un po' come diceva anche Papa Paolo VI, no? Siamo chiamati a costruire la civiltà dell'amore. Come? Con i gesti concreti, con gesti che ci aiutano soprattutto a parlare al cuore degli altri. E allora perciò, caro Alfonso, ecco, non ti devi scoraggiare per qualsiasi cosa, quindi confida nel Signore, perché sono convinto che il Signore ti ha graziato, ti ha dato tanto amore, ti ha dato tanta gioia nel cuore, ti ha dato tanta consolazione, e perché ti ha messo accanto tante persone che ti hanno aiutato in questo cammino e ti hanno fatto rialzare, perché tanti anni nel carcere non è facile, non è facile. Non è facile, perché quante persone io come cappellano ho incontrato, e addirittura quante persone disperate si sono tolte la vita, non hanno creduto nella speranza di Dio. E allora perciò in questa trasmissione vorrei veramente invitare gli ascoltatori a pregare in questo momento per i detenuti, per coloro che soffrono ancora di più la solitudine, coloro che in questo momento stanno vivendo la disperazione nel cuore, perché ce ne sono tanti che vivono la disperazione, ce ne sono tanti che in questo momento vivono soprattutto una grande sofferenza all'interno delle loro celle. E allora perciò invito voi tutti in questo momento ad alzare gli occhi verso il cielo per dire: Padre, accogli questa mia preghiera, ti prego per questi miei fratelli che vivono nelle carceri, che vivono isolati, che vivono lontani dai loro familiari, di ascoltare nel segreto la loro voce, il loro pianto, e certamente tuo Padre ascolti la voce degli ultimi, soprattutto dei poveri, dei peccatori, e di questo ne siamo convinti. Un po' di musica. Cari amici ascoltatori, riprendiamo un po' questo nostro dialogare con voi. Spero che stia dando soprattutto possibilità anche a voi di riflettere su questa realtà di sofferenza che è il carcere. Io ho tra le mani, in modo particolare, la lettera apostolica a conclusione del giubileo straordinario della misericordia di Papa Francesco, Misericordia et Misera, e leggevo proprio qui a pagina 45, numero 18, leggevo un qualche cosa che poi l'ho meditato anche tempo fa, quindi quando la lettera è uscita, quindi, ed è anche molto bello che Papa Francesco, in modo particolare in questa lettera, si sofferma molto sulla realtà del carcere, quando parla della malattia. Dice: la malattia nelle sue varie forme è un motivo permanente di sofferenza che richiede aiuto, consolazione e sostegno. E quindi poi continua: le carceri sono luoghi in cui spesso alla pena restrittiva si aggiungono disagi, a volte molto gravi, dovuti a condizioni di vita disumane. Ecco, il Papa in questo breve passaggio ci fa comprendere che nelle carceri si soffre per tanti motivi. Prima di tutto i carcerati soffrono perché per mancanza di libertà, quindi hanno una pena che li costringe a rimanere nella loro cella, a rimanere in questo ambiente isolato, e quindi questa è una grande sofferenza. Però c'è una sofferenza a volte anche maggiore, che provoca tanti disagi, a volte anche molto gravi, e sono le condizioni di vita disumane. Quindi anche nelle nostre carceri ci può essere qualche situazione particolare dove i detenuti vivono soprattutto queste condizioni. Certamente io che sto girando adesso le carceri italiane, anzi una cosa molto bella che io avevo già programmato, ero andato nel carcere di Paliano, avevo celebrato il mercoledì delle ceneri con questi miei fratelli e poi loro mi dissero: ma Dorofè, ma perché non ritornate? Allora io dissi: prima di Pasqua verrò da voi, e con la direttrice, con Nadia, stabilimmo il 12 appunto di aprile, ed era il mercoledì santo, ed è stato qualcosa di provvidenziale, perché poi il giovedì santo Papa Francesco è andato lì a Paliano, dove si è incontrato con i detenuti, dove ha celebrato la messa in cena Domini, dove ha lavato loro i piedi, e io ho avuto la gioia di preparare insieme ad altri sacerdoti e seminaristi, abbiamo avuto la gioia di preparare questi detenuti alla venuta del Papa. Quindi abbiamo celebrato soprattutto il sacramento della riconciliazione, abbiamo mangiato con loro, abbiamo celebrato l'Eucaristia, ed è stato un momento bellissimo per loro, perché veramente li abbiamo preparati spiritualmente alla visita del Papa, e questo per me è stato anche motivo di gioia, perché ho incontrato tanti detenuti che poi conoscevo anche, perché erano stati a Secondigliano, quindi come vedete il mondo è piccolo, ma anche perché Secondigliano ha un'utenza molto ampia, è un carcere attualmente con circa 1250 detenuti, e quindi un carcere enorme, e soprattutto in questi anni che ho trascorso lì, 23 anni, mi ha portato a conoscere tantissimi di questi miei fratelli, che oggi ritrovo molti fuori, per grazia di Dio, ma purtroppo molti sono ancora all'interno, e quindi vagano ancora nelle diverse carceri italiane. Però sempre ad ognuno di loro ho portato la gioia del Signore, la gioia della speranza, quindi chiaramente questa è certamente la missione mia come sacerdote, ma anche di tanti miei confratelli cappellani, che io ringrazio veramente di cuore per tutto il lavoro che fanno, un lavoro silenzioso, un lavoro nascosto, ma vi assicuro un lavoro prezioso. Ed è bello quando nel carcere il cappellano non viene cercato soltanto dai cristiani, dai cattolici, ma anche molto bello dai musulmani, da altre persone che non credono, da persone di altre fedi, ed è molto bello. Questo significa che il cappellano all'interno del carcere è un padre per tutti, e questo ve lo posso assicurare. Quante volte è capitato a me di incontrare tanti detenuti, anche contrari alla fede, che non credevano, e così via, quindi però hanno visto sempre nel cappellano un punto di riferimento per tante cose, non soltanto per un aiuto materiale, ma soprattutto anche per un dialogo spirituale. Quindi pensate, cari amici ascoltatori, pensate la grande opera che tra le mura noi cappellani facciamo accanto ai tanti detenuti. Quante opere di bene facciamo con loro. Li aiutiamo a farli crescere nella fede, li aiutiamo ad avvicinarsi alle loro famiglie, perché tante volte i loro familiari li hanno anche abbandonati, perché c'è anche una grande sofferenza, e cioè tanti detenuti all'interno delle carceri sono anche abbandonati, dai loro familiari che non li vogliono più vedere per tanti motivi, o per dei reati che hanno potuto commettere, o per delle cose che hanno potuto fare. E tanti familiari, tante mogli a volte hanno abbandonato i loro mariti, tanti genitori tante volte hanno abbandonato i loro figli, e quindi tante volte il nostro compito di cappellani è anche ricucire questo tessuto familiare, che è fondamentale, è fondamentale. E allora la nostra missione all'interno del carcere è proprio una missione grande, e io non vi nascondo, ringrazio il Signore che mi ha chiamato a questa missione. Io ricordo quando sono entrato per la prima volta nel carcere, avevo un po' di paura, di timore, poi negli anni, il carcere è diventata la mia famiglia. Ma la cosa interessante per me è che in questi anni, contemporaneamente, ero anche parroco di una grande parrocchia a Giuliano di 18.000 abitanti, e per me è stato molto positivo perché ho cercato di creare un grande ponte tra il carcere e il territorio. Pensate che in questa parrocchia, la parrocchia di San Nicola in Giuliano, dove ho vissuto il mio servizio per 18 anni, pensate quanti detenuti hanno visitato questa mia parrocchia, quanti fedeli li hanno accolti, abbiamo preparato pranzi per loro, li abbiamo incontrati come fratelli, abbiamo pregato, abbiamo discusso insieme, e quindi questa parrocchia è diventata un luogo di accoglienza per tante miserie umane. E quindi questo è importante perché ci deve essere un ponte tra il carcere e la società, il carcere e il territorio. Quanti giovani ho portato all'interno del carcere in diverse occasioni, quanti genitori sono venuti e hanno incontrato tanti giovani ristretti nel carcere, e questo è un momento molto importante per la società, è importante che i nostri fratelli reclusi escono per incontrare la società, ma è anche importante che la società entri nelle carceri per capire i disagi, soprattutto per incrociare lo sguardo di tanti giovani, di tanti papà che hanno potuto anche sbagliare, ma nel loro cuore c'è sempre quella grande dignità dei figli di Dio. E allora chiedo anche a te, Alfonso. Mi senti, Alfonso?
Sì.
Va bene. Quindi tu, nel carcere, un po' dopo tutti questi anni che hai vissuto, per esempio, come hai incontrato diversi cappellani, no? nella tua storia, in che cosa, come e in che modo ti hanno potuto aiutare i cappellani, quelli della prima ora e anche quelli dell'ultima ora? Io sono l'operaio dell'ultima ora, però ci sono stati tanti operai della prima ora che ti hanno incontrato proprio in un periodo, in un tempo proprio delicato per la tua vita.
Esatto.
Che cosa ricordi di questi incontri?
Ricordo, il primo incontro l'ho avuto con Don Gianni Latella, non so adesso se vive con noi oppure non saprei perché non lo vedo, ma il primo incontro parlo di 28 anni fa, 26, 27, il primo incontro che ho avuto con lui è stato un incontro molto significativo, che mi ha aiutato pure nella fede, spiritualmente, mi ha dato tanti consigli a Reggio Calabria, sempre, al carcere di Reggio Calabria, carcere di San Pietro.
Sì.
E lui è stato molto fondamentale per il mio cammino, nella sofferenza, perché è consapevole di essere in una situazione molto delicata processualmente, lui mi ha aiutato tantissimo. E poi ho incontrato al carcere di Palmi Don Mesiti, poi altri cappellani, e sempre sono stati disponibili, volenterosi, da tramite con i miei familiari, con la mia famiglia. Sempre, voglio dire, ho avuto questa fortuna di conoscere persone brillanti e eccezionali che mi hanno aiutato veramente. E poi il cammino è stato lungo, mi ha aiutato la fede, la speranza, pensare a tutte le persone che stanno peggio di me, in questo mondo di sofferenze, di tante cose brutte che ci sono nel mondo. Certo, uno non può pensare alle cose belle. Mi ha aiutato tantissimo la mia famiglia, tu conosci bene mia moglie e i miei figli,
come
l'ha cresciuti da piccolini. Una donna eccezionale, no, perché è mia moglie, ha mantenuto quei sacramenti del matrimonio, mi è stata sempre fedele, sempre vicina, ha cresciuto con amore e con sofferenza, perché la mancanza di un padre, del marito, non è poco. E l'ha cresciuti, ringrazio Dio veramente, tu li conosci i miei figli, per l'educazione che hanno verso tutti.
È una famiglia splendida.
Egregiamente sono educati con tutti, hanno certo, può darsi che la mancanza del padre, le sofferenze l'hanno vissuto anche loro con la lontananza del padre,
certamente,
ma ringrazio Dio, non mi posso, sono stato nella sfortuna fortunato anche, perché non mi hanno dato mai problemi e sono qua, che tu conosci bene di questa mia realtà, quindi questo è stato il mio cammino. Certo, le sofferenze sono state tante, perché ho girato tante carceri d'Italia, lontananza,
quindi i cappellani veramente ti hanno dato un grande,
sì,
grande aiuto.
Soprattutto
grande
il primo, poi sono
perciò,
pure,
questo, perciò ti ho detto,
no, tutti i cappellani.
L'operaio della prima ora è quello più difficile, perché deve sudare tutta la giornata,
È vero, è vero.
Io mi sento l'operaio dell'ultima ora, però,
no,
però sono... Però è stato un momento molto bello per me, perché ho incominciato ad accoglierti fuori. Questo è il frutto del cammino che hai fatto in questi anni. Dimmi.
Con te spero, perché ti ho conosciuto in momenti per me ormai di apertura verso l'esterno, per me ormai, e tu spero che sei la mia guida spirituale verso un altro.
Ti ringrazio Alfonso,
verso la libertà,
di questa stima
verso la libertà,
di questa stima che hai verso di me. Io veramente ti sono vicino con il cuore e soprattutto con la mia grande disponibilità. E volevo soprattutto citare una frase molto bella di Don Lorenzo Milani, soprattutto la rivolgo a noi cappellani, ai volontari che entrano nel carcere, ai religiosi, alle religiose, perché a volte pensiamo di andare nel carcere per insegnare delle cose. Don Lorenzo Milani diceva questa espressione molto bella, che io vorrei consegnare a voi, carissimi ascoltatori, la vorrei consegnare nelle vostre mani, e diceva: devo tutto quello che so ai giovani, operai e contadini cui ho fatto scuola. Quello che loro credevano di stare imparando da me, sono io che l'ho imparato da loro. Io ho insegnato loro soltanto ad esprimersi, mentre loro mi hanno insegnato a vivere. E io penso che anche io, come cappellano, entrando nel carcere, non ho avuto mai la pretesa di insegnare ai detenuti nulla. Anzi, ascoltando le loro storie, ascoltando, toccando con mano le loro sofferenze, loro, vi assicuro, mi hanno insegnato a vivere. Facciamo uno stacco.
Buonasera, padre Raffaele. Mi ha commosso veramente quando ho ascoltato, e ho preso, sto quasi tremando, perché ho preso quasi a volo la linea per parlare con lei. Io ho un figlio che purtroppo, essendo stato lasciato dalla moglie dopo 16 anni di matrimonio, è crollato proprio, praticamente adesso è in un centro di recupero e lui cerca di... non ce la fa, insomma, vorrebbe uscire, è aiutato, per carità, lì ci sta, c'è una bella struttura, ma può anche venire a trovarci, ci vediamo, solo che io gli dico di pregare,
Va bene, va bene. La prima cosa, non vi scoraggiate, perché questi momenti difficili che una famiglia vive, e deve vivere veramente con la forza della fede. Quindi io vi sono vicino, vi sono vicino. Pronto?
Padre? Ecco, sì. Io sono Maria da De Larcia, della Sardegna, provincia di Stano. Secondo me l'ergastolo, sì, l'ergastolo non dovrebbe esistere. Neanche la parola carcere. Ci dovrebbe essere, semmai, che cosa? Un aiuto cristiano a chi in un momento o di debolezza o che purtroppo è finito così. Ma io l'ergastolo è una cosa che non va bene. Ecco, neanche Gesù questo, sì, perché ecco, allora io sono vicino e abbraccio tutti i cappellani, questi fratelli che si trovano in queste situazioni, e spero proprio che qualcosa cambi in Italia, almeno in Italia se non altro.
Noi come Chiesa, tanto. Noi come Chiesa, anche il Santo Padre continuamente chiede che questa questa pena così terribile, l'ergastolo, sia abolita, quindi stiamo soprattutto camminando in questa direzione. Grazie comunque per la sua sensibilità. Una preghiera per noi.
Pronto?
Pronto?
Buonasera.
Sì? Buonasera a lei.
Mi chiamo Anna Maria. Ecco, sì. Ho seguito bene, approvo tutto, perché davvero soltanto con la misericordia e con la comprensione si arriva. È una frase che mi è venuta in mente pensando a quella che ha detto lei, ed sì, è questa: non esiste santo senza passato e non esiste peccatore senza un futuro.
Sì,
è una cosa molto bella,
perché
chiunque il cammino lo sa questo, non...
Come no,
ecco,
come
quindi
no.
Vi ringrazio davvero.
Bene, comunque facciamo sì che la misericordia di Dio si possa estendere. Pronto?
Sì, tutto? Buonasera.
Buonasera a lei.
Senti, io ho acceso la radio ora,
sì,
e quindi ho sentito le vostre parole, quella testimonianza di quel signore che ha parlato della sua famiglia,
sì,
cioè che ammira la moglie, cioè veramente una cosa molto bella. Vorrei essere a posto vostro io, del bene che fate a queste nostre povere fratelle che sono più sfortunate di noi.
Vi ringrazio, ma lei nel suo piccolo può fare tanto, non si preoccupi, quindi non è che dobbiamo andare per forza nelle carceri per poter fare del bene, lo possiamo fare per strada, nelle nostre case, negli ospedali, dovunque il Signore ci chiama, dove è presente la sofferenza. Grazie. Ecco, carissimi ascoltatori, stiamo per concludere questa nostra trasmissione, questo nostro dialogo, questo racconto di un'esperienza umana, e vorrei lanciare soprattutto un appello che è importante proprio perché il carcere ha bisogno di una maggiore apertura, e allora alla società civile, alle comunità parrocchiali, alle comunità religiose, ai tanti uomini di buona volontà, io chiedo di non emarginare e di non lasciare sul ciglio della strada i feriti della vita, ma di lasciare la porta del cuore e della misericordia sempre aperta, perché so bene che tanti giovani, tante persone che escono dal carcere, se non vengono accolti, se non vengono aiutati, se non vengono accolti con un cuore pieno di gioia, questi nostri fratelli si perdono e continuano a delinquere. Allora la nostra responsabilità è anche in questo, saperli accogliere, perché accogliendo loro, soprattutto accogliendo coloro che uscendo dal carcere vogliono riscattarsi, cambiare e condurre una vita nuova. Questo è l'augurio che noi facciamo soprattutto a coloro che stanno per uscire dal carcere, perché in questo momento certamente qualcuno è uscito dal carcere. A questi nostri fratelli e sorelle noi auguriamo di cambiare la loro vita, di riscattarsi, di condurre una vita nuova, ma soprattutto io mi auguro che la società civile possa accogliere questi smarriti di cuore. E allora un grazie di cuore a tutti per aver
accolto queste parole, per aver ascoltato questi messaggi di speranza, e vi invito a pregare anche per me affinché questo nuovo mio ministero che svolgerò a Roma, e ho iniziato appunto da pochi mesi, io possa veramente portarlo al termine secondo il cuore di Dio. Grazie a tutti. Il Signore vi benedica, benedica voi, le vostre famiglie e soprattutto benedica coloro che in questo momento vivono la loro croce e la loro sofferenza. Buonanotte a tutti.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.